Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Valorizzare le razze avicole autoctone per tutelare la biodiversità. Siamo stati alla cascina forestina di Cisliano nel Parco Agricolo Sud Milano, dove l'Università degli Studi di Milano ha illustrato agli allevatori quanto è stato fatto negli ultimi 20 anni per preservare e recuperare le poche razze autoctone di polli e tacchine rimaste dopo lo sviluppo della zootecnia intensiva. Sentiremo anche alcune possibili proposte su come valorizzare questa filiera nelle piccole aziende agricole, a partire dai messaggi da usare per coinvolgere i consumatori. Le nobili proteine delle larve e delle mosche soldato nell'agricoltura familiare del Madagascar. In questo paese africano gli insetti fanno parte della tradizionale dieta. Un progetto di cooperazione ha quindi iniziato a diffondere la produzione per l'autoconsumo e anche per il piccolo commercio, visto che servono gli scarti alimentari per allevarli. Nelle storie agroalimentari la recensione di Terre d'Acqua, Novara, la pianura e il riso di Sebastiano Vassalli. Ci sposteremo poi in Trentino ai prati stabili della Val di Non. A Romeno l'azienda Sikerov alleva vacche della razza grigio alpina, Presidio Slow Food, per produrre formaggi e anche carne. Per la rubrica Le parole dell'agroecologia sentiremo un ripristino, a partire da come l'Unione Europea ha fatto evolvere il concetto di conservazione per tutelare gli ecosistemi degradati. Nel Belvedere, sui giardini storici e sugli alberi, racconteremo il ciliegione di Besana Brianza, maestoso albero monumentale spontaneo che da anni, durante la fioritura, attira centinaia di appassionati. I polli e i tacchini autoctoni sono quasi una rarità in Italia. La zootecnia intensiva negli scorsi decenni ha ridotto la biodiversità in tutto il settore degli allevamenti, in quello dell'avicoltura più di altri. Per questo motivo da 20 anni sono iniziati progetti di conservazione delle razze a partire dal sistema universitario. Sentiamo la professoressa Silvia Cerolini del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze degli Animali dell'Università Statale di Milano, nonché coordinatrice del progetto Bravi.
La conservazione di biodiversità zootecnica, quindi di diversità nelle specie allevate per produrre alimenti, è fondamentale, ancora di più estremamente necessaria nel comparto avicolo rispetto ad altri comparti per le caratteristiche di questo comparto. Fra le varie, quella tipica, peculiare di questo comparto è il fatto che è un comparto in cui nel corso degli anni si è sviluppato un monopolio genetico che ha portato all'allevamento esclusivo di ibridi commerciali, quindi di popolazioni selezionate per avere alte produzioni. Questa strategia di selezione è in atto da decenni, sicuramente ha portato risultati positivi perché abbiamo popolazioni estremamente produttive, quindi questo è sicuramente positivo. Nel corso degli anni però sono emersi anche aspetti negativi e uno dei più importanti è proprio la riduzione di diversità genetica nelle popolazioni degli ibridi commerciali. Oggi abbiamo studi che ci dicono con dati scientifici che nelle popolazioni selezionate negli ibridi c'è stato progressivamente un calo rilevante di ricchezza allelica. Al contrario, quindi, in questo comparto diventa particolarmente indispensabile la conservazione di biodiversità che coincide con la conservazione delle razze locali che, al contrario, ancora oggi sono la riserva che abbiamo a disposizione di diversità genetica, essendo popolazioni che si sono evolute nel tempo adattandosi all'ambiente e ai vari ecosistemi. La conservazione delle razze avicole italiane, parlo di programmi di conservazione, sono iniziati praticamente all'inizio degli anni 2000 con progetti a livello regionali e parallelamente nello stesso periodo noi abbiamo l'emanazione da parte del Ministero di disposizioni, linee guida, disposizioni che a livello nazionale avevano il compito proprio di organizzare e favorire lo sviluppo dei progetti di conservazione. A mio avviso in questi anni, negli eventi che si sono succeduti cronologicamente, ci sono due eventi che sono stati fondamentali e che hanno significato una cambio di passo nei programmi di conservazione, quindi nell'opportunità di sviluppare conservazione di biodiversità in agricoltura. Il primo evento è l'istituzione del libro genealogico delle razze avicole ad opera ministeriale nel 2014. L'istituzione del libro genealogico ha portato il Ministero, proprio per l'esigenza di dare sostanza al libro appena emanato, ha portato il Ministero a inserire il comparto avicolo nel programma di sviluppo rurale nazionale. Quindi è stato finanziato il primo, e ad oggi unico, progetto nazionale di tutela della biodiversità, che ha avuto una durata relativamente lunga, 2018-2024, e quindi ha dato l'opportunità di sviluppare e coordinare diverse attività.
Sui sistemi di allevamento di polli e tacchini sentiamo la professoressa Luisa Zaniboni, docente di zoocoltura all'Università degli Studi di Milano.
In passato le razze avicole erano allevate esclusivamente negli allevamenti rurali, familiari, ed erano diffuse nei cortili. E l'allevamento avicolo rurale era proprio integrato all'interno della vita quotidiana, dove si allevavano queste razze locali adattate all'ambiente, quindi ad uno specifico territorio. Nell'ultimo secolo invece il settore avicolo, all'interno poi dei settori zootecnici, è quello che più ha avuto delle modifiche importanti, che sono state caratterizzate dal fatto di specializzare l'allevamento avicolo, diventare intensivo, altamente tecnologico, ma soprattutto inserire delle tecnologie che hanno permesso di arrivare alle produzioni che oggi abbiamo, quindi alte produzioni legate poi a una forte domanda che il settore avicolo in realtà è uno dei pochi settori che non ha mai avuto una carenza per quanto riguarda sia la richiesta di carne che di uova. Le principali trasformazioni sono ad esempio la selezione genetica e l'incubazione artificiale, quindi incubatoi industriali che vengono realizzati in strutture separate rispetto all'allevamento del pollo da carne o della gallina vaiola, e poi un estremo elevato di sicurezza sia nell'allevamento intensivo ma in realtà in tutte le fasi. Oggi quindi tutti noi conosciamo un allevamento intensivo, tecnologico, dipende un po' come si vuole definire, che ha però modificato il rapporto con il territorio, ha ridotto la biodiversità perché non si allevano più le razze autoctone e si è concentrata la produzione, quindi si è arrivati a valori di numero di uova o carne prodotta in cicli brevi al fine appunto di soddisfare la domanda in crescita. Quindi noi possiamo parlare di due realtà, una che occupa, si può dire, il 99% del settore, che è l'allevamento intensivo, dove si allevano questi ibridi commerciali altamente selezionati. Un'altra caratteristica è che chi fa selezione genetica sono poche multinazionali che distribuiscono gli animali che loro hanno selezionato per determinate caratteristiche, che sono o caratteri produttivi legati alla carne o caratteri produttivi legati alla deposizione di uova, e selezionano per questi caratteri specifici. Quindi si parla di monopolio genetico in mano a grandi multinazionali. Questo però da una parte ha portato alle elevate produzioni, quindi a rispondere alla domanda di questi prodotti. Dall'altra parte, che però a mio parere non si deve contrapporre, è l'allevamento estensivo o semi-estensivo, dove si allevano invece le razze autoctone, quindi razze che hanno delle produzioni molto più limitate, hanno cicli molto più lunghi e vengono oggigiorno allevate principalmente o negli allevamenti amatoriali, familiari o nei centri di conservazione. Vengono allevati da stati custodi della biodiversità, e questi custodi della biodiversità, se sono in grado anche di valorizzare i loro prodotti, possono creare una filiera di prodotto tipico, quindi creare queste produzioni di nicchia. Le razze avicole autoctone rappresentano quindi una fondamentale riserva di biodiversità adattata però a specifici contesti territoriali. Quindi ogni volta che si parla di biodiversità bisogna sempre parlare di biodiversità legato a un determinato territorio. Poi un'altra caratteristica delle razze avicole che assolutamente non è presente nei libri commerciali è la rusticità, quindi questa capacità degli animali di adattarsi all'ambiente, al territorio, e sfruttare al meglio il pascolo verde. Mantengono inoltre le razze avicole delle tradizioni, il fatto di avere a disposizione questi animali significa avere dei ricordi, legarli alla storia, avere una cultura legata al prodotto, e quindi viene rafforzato proprio il legame tra biodiversità, territorio, ma territorio e anche consumatore, e questo è un grande valore aggiunto. Dall'altra parte anche l'Unione Europea ha riconosciuto l'importanza della salvaguardia della biodiversità, quindi negli ultimi anni ha finanziato in tale ambito.
Che cosa serve un'azienda agricola per allevare razze avicole autoctone? Lo sentiamo ancora dalla professoressa Zaniboni della Statale di Milano.
Questi aspetti che abbiamo elencato in realtà rendono quindi le razze avicole idonee alle strategie di sviluppo rurale, che sono incentrate su questi aspetti. Il fatto di allevare razze autoctone mi permette di avere un'azienda agricola multifunzionale, può diventare integrazione del reddito aziendale, essendo razze, abbiamo detto, allevate a rusticità, mi possono permettere di andare a recuperare delle aree marginali, valorizzo la biodiversità, ottengo dei prodotti con qualità elevata che rientrano in produzioni alternative, e se sono in grado di creare una filiera, posso commercializzare in filiere corte. Quindi è opportuno fare sì conservazione delle razze, ma per mantenere le razze e avere un futuro di queste razze è ottimale anche creare una valorizzazione dei loro prodotti, per non lasciare fine a se stesso solo la fase di conservazione. Le razze avicole inoltre, rispetto ai libri commerciali, hanno questo vantaggio: sono a duplice attitudine, quindi lo stesso soggetto, abbiamo sia la produzione di uova e carne nelle femmine, nei maschi quindi esclusivamente di carne, che presentano delle caratteristiche diverse. Noi nei nostri progetti abbiamo fatto anche diverse analisi delle uova, stiamo iniziando e a breve pubblicheremo alcuni risultati, infatti sono già stati pubblicati per quanto riguarda la razza Milanino, anche per quanto riguarda la qualità della carne, che presenta una colorazione diversa rispetto alla colorazione che siamo abituati a vedere del pollo commerciale, e anche però una caratteristica sensoriale ma anche di tenacia della carne che è molto diversa rispetto a quella di cui siamo abituati. Quindi in realtà per valorizzare questi prodotti è necessario fare molta comunicazione, ma anche saper utilizzare questi prodotti in cucina, che hanno una cottura molto lunga, a basse temperature, e molte volte noi consumatori non riusciamo ad apprezzarle perché siamo abituati ormai a non differenziare i prodotti. Quindi quando abbiamo qualcosa di diverso lo vediamo come non buono, perché non riusciamo a capire invece la qualità che sta dietro questo prodotto.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente la cascina forestina di Cisliano e il progetto Bravi della Statale di Milano per la valorizzazione delle razze avicole autoctone per l'Africa e la ricerca di una dieta equilibrata per tutti i suoi abitanti. In Madagascar la necessità di proteine sta vedendo in un progetto di cooperazione l'allevamento domestico di larve di mosche soldato come una possibile risposta anche per il reddito nell'agricoltura familiare. Gli insetti fanno già parte della locale dieta. Sentiamo la giornalista Franca Roiatti.
Pensando alle mosche, innanzitutto la prima sensazione che molti provano, se non tutti, è questa eccitamente di fastidio. Ma esistono varie specie di mosche, tra cui la mosca soldato nera, che in realtà si stanno rivelando, in particolare la mosca soldato nera, un'alleata davvero speciale nella conservazione degli ecosistemi e nella lotta alla malnutrizione. E uno degli esempi più interessanti è quello del Madagascar. È un'isola che, come sappiamo, ha una biodiversità eccezionale. Circa il 90% delle specie di animali e vegetali sono endemiche, cioè non si trovano in nessun'altra parte del mondo. Ma questa biodiversità sta scomparendo a un ritmo allarmante. Oggi il paese conserva poco più del 10% delle sue foreste primarie. Proprio la perdita di questo straordinario patrimonio è una delle principali preoccupazioni di Brian Fisher, che è un entomologo californiano che ha cominciato ad andare in Madagascar già nel 1992 alla scoperta di nuove specie di insetti. Nel 2017, dice, lui stesso mi ha detto, ho cominciato a interrogarmi insieme ai miei colleghi malgasci su cosa avevamo davvero fatto in tutti questi anni per preservare la ricchezza naturale del paese, e in particolare su come gli entomologi potevano agire. Ha detto, ho capito però che non si possono salvare le foreste se le persone che vivono accanto a queste foreste hanno fame e bruciano gli alberi per ottenere un pezzo di terra fertile in cui coltivare del cibo. Quindi la soluzione che è nata allora e a cui si sta lavorando è in realtà un incontro tra scienza e tradizione. In Madagascar si mangiano insetti, quindi Fisher e gli scienziati del Madagascar Biodiversity Center, che è stato fondato nel 2004, hanno cambiato il focus delle loro ricerche. Invece di cercare nuove specie, hanno iniziato a fare l'inventario di quelle che i malgasci consumano regolarmente, identificandone oltre un centinaio. hanno poi analizzato queste specie di insetti per trovare la più adatta a essere allevata anche da piccoli agricoltori. Questa si è rivelata la mosca soldato nera, perché innanzitutto ha un ciclo di vita piuttosto corto, ci vogliono tra i 28 e i 35 giorni circa per ottenere le larve a partire dalle uova. Soprattutto non ha bisogno di una dieta particolare, si nutre sostanzialmente di scarti di frutta, di cibo, di pula di riso, perfino di parti di cactus infestante, l'unica pianta che cresce senza problemi per esempio nelle zone più aride dell'isola. Le larve di mosca soldato sono ricchissime di proteine e, oltre a essere adatte al consumo umano, sono particolarmente efficienti anche come alimenti per gli animali, in particolare per polli e per pesci che vengono allevati dalle famiglie nelle aree rurali del Madagascar. Fisher dice che una dieta a base di larve può portare anche a un aumento del 30% nella massa corporea di un pollo e incrementando notevolmente la produzione di uova. L'utilizzo forse ancora più importante di questo insetto è come fertilizzante. Alcuni studi del Madagascar Biodiversity Center hanno dimostrato che la biomassa costituita dagli scarti di produzione del ciclo larvale è in grado di arricchire il suolo anche più del letame, arrivando ad accrescere in alcuni casi la resa del mais anche del 38%. Se pensiamo che il mais è una delle colture più importanti in molte aree dell'isola e soprattutto che è una delle maggiori responsabili della massiccia deforestazione, beh, questo cambia notevolmente le prospettive. L'allevamento delle larve di mosche soldato è quindi un perfetto esempio di economia circolare, che comincia con l'uso di scarti alimentari come dieta per le mosche e si conclude con l'uso degli scarti di produzione come fertilizzanti.
Quanti sono finora gli allevamenti di larve di mosca soldato in Madagascar? Ce lo racconta ancora Franca Roiatti.
Al momento in Madagascar esistono circa 300 allevamenti di mosche soldato, molti su piccola scala, concentrati in particolare nell'area sud-orientale dell'isola, intorno alla città di Farfangana, ma anche alcuni quasi industriali intorno alla capitale, dove è anche stato creato un centro per studiare altre applicazioni degli insetti e un allevamento industriale di grilli, da cui viene prodotta una farina per produrre poi cracker proteici che vengono distribuiti nelle scuole dell'isola e sulla quale si stanno facendo delle ricerche per vedere in che modo contribuiscono a migliorare la sicurezza alimentare dei bambini. Che cosa ha convinto tanti piccoli agricoltori a iniziare questa avventura? L'ho chiesto a Eddie Rasambo. Eddie è un tecnico che lavora con l'ONG statunitense Health in Harmony, impegnata in vari paesi del mondo, dal Brasile all'Indonesia, per fermare la deforestazione insieme alle comunità. In Madagascar sta facilitando proprio l'installazione degli allevamenti di mosca soldato nelle aree rurali. Eddie mi ha detto: innanzitutto andiamo nei villaggi, spieghiamo come funziona il ciclo della mosca, quali sono le proprietà nutritive delle larve, portiamo con noi dei campioni di larve, di farina, osserviamo le reazioni delle persone, a volte si spaventano, dice, rispondiamo alle domande che ci possono essere. Di solito l'argomento vincente però è la possibilità di aumentare l'apporto di proteine per le famiglie, compresi i pesci e i polli che vengono allevati poi dalle famiglie stesse. All'inizio, un paio di anni fa, ammette Eddie, non è stato facile convincere gli agricoltori tutti i benefici delle mosche soldate, ma una trentina di agricoltori hanno accettato la sfida, sono stati formati da Eddie e dai suoi colleghi di Health in Harmony, aiutati a costruire la struttura per crescere le larve, e ora nella zona ci sono oltre 200 piccoli agricoltori che producono queste larve di mosca soldato. Ho parlato con una di loro, la signora Claudine Sonierana, che mi ha spiegato come una volta alla settimana cucina le larve fritte o in salsa di pomodoro e cipolla per la famiglia e di cui i figli sono molto ghiotti. Si tratta di un pasto proteico aggiuntivo per la famiglia, questo è importante anche sottolineare, prima non c'era questo pasto proteico, adesso c'è. Circa la metà della sua produzione è usata per il consumo della famiglia, dei suoi polli e dei pesci, l'altra rientra in un nuovo ciclo di produzione. Claudine vende anche parte delle larve ai suoi vicini e con i soldi che guadagna, mi ha detto, ha potuto pagare la mensa scolastica dei figli. Ma è felice soprattutto per l'uso della biomassa per fertilizzare il suo campo di manioca. Ho visto, dice, la differenza tra la parcella dove ho usato le mosche come fertilizzante e quella in cui ho usato il letame e quella dove ha usato le mosche, le manioche erano più grandi e di più. In Madagascar oltre 1 milione di persone soffrono o sono a rischio di acuta malnutrizione, oltre 550.000 di queste sono bambini. Mi ha detto Brian Fisher che hanno calcolato che se ogni bambino potesse consumare ogni giorno 5 grammi di farina di insetti non sarebbero più a rischio fame. Per raggiungere questo obiettivo ci vorrebbero almeno 2.500 piccoli allevamenti, ma lui è ottimista, come lo è sul ruolo che le mosche soldate possono giocare nella conservazione delle foreste.
Gli allevamenti di larve di mosche soldato possono essere anche un aiuto alla fertilità dei terreni grazie alle loro capacità di produrre humus dagli scarti alimentari. Ancora Franca Roiatti.
è presto per valutare l'impatto sulla biodiversità e in particolare sulla rigenerazione, ma alcuni studi, spiega Fischer, dimostrano che il suolo trattato con le biomasse di scarto degli allevamenti permettono agli alberi di crescere più sani e soprattutto più velocemente, accelerando il processo di riforestazione di 7 volte. Quindi l'interesse attorno a questo insetto non è limitato al Madagascar. Brian Fischer è convinto che allevare larve di mosche soldato porterebbe numerosi benefici in tutta l'Africa. E questo al di là del consumo umano, che in molte località è ancora circondato da tabù, a volte difficilmente sormontabili. Non in tutti i paesi, come in Madagascar, si consumano insetti o gli insetti fanno parte della dieta. Ma, per esempio, le mosche soldato sono state studiate e vengono attualmente studiate e anche prodotte anche in Italia. Alcuni anni fa uno studio condotto dall'Università di Milano, per esempio, in collaborazione con la Federico II di Napoli e l'Università dell'Insubria, ha scoperto che le larve di mosca soldato nera hanno un microbioma intestinale in grado di degradare certi tipi di plastica, favorendone il riciclo. Ma stanno nascendo anche start-up che promuovono microallevamenti a circuito chiuso, quindi esempi di economia circolare, dove si producono larve per in generale l'alimentazione degli animali e poi per produrre compost per il suolo.
Iperversatili.
E tra l'altro, appunto, la cosa importante qui è che davvero sono facili, perché Brian Fischer mi spiegava esistono tanti altri insetti che potrebbero più o meno svolgere un ruolo, soprattutto quando parliamo di aumentare le proteine assunte da dieta e quindi diminuire il rischio fame in un paese che è veramente uno dei paesi in cui la malnutrizione è a livelli più acuti. Sono per esempio insetti che si trovano solo in particolari zone delle foreste o hanno bisogno di particolari diete, per esempio i grilli sono tra uno di questi casi. Non sono così facilmente allevabili anche dal piccolo contadino della zona rurale del Madagascar, che semplicemente crea una specie di pollaio in più dove butta gli scarti di frutta o comunque fa crescere le larve mosca soldato con un ciclo così corto. Quindi si è rivelato un insetto ricchissimo di potenziale, è proprio partire dalla facilità con la quale si possono produrre le larve.
Torniamo alla pianura padana, ma a quella piemontese questa volta, nella rubrica Le storie agroalimentari. Paolo Ambrosoni recensisce il libro Terre d'acqua, Novara, la pianura e il riso di Sebastiano Vassalli. Sentiamolo.
Terre d'acque, Novara, la pianura, il riso di Sebastiano Vassalli, Interlinee Edizioni 2005. Sebastiano Vassalli, scrittore e giornalista morto nel 2015, è noto al pubblico come narratore per i suoi numerosi romanzi storici che hanno raccontato le varie anime della penisola. In questo libro, un saggio, Terra d'acque, raccoglie alcune riflessioni legate al territorio novarese, soffermandosi in alcuni capitoli sulla campagna, quella che vedeva dalle finestre di casa, alla sua storia, al suo passato e al confronto con il presente. Partendo da una fotografia di Silvana Mangano nel film Riso Amaro, riflette sul paesaggio agricolo, di come è stato cambiato dai pioppi canadesi importati per fare carta per i giornali e che hanno sostituito i gelsi, interpretando questo paesaggio come la fine della civiltà contadina e l'avvio dell'industrializzazione dell'agricoltura, in particolare di quella che è diventata la monocultura del riso, che ha portato trasformazioni grandi in questa parte d'Italia, modificando comportamenti, clima e paesaggio. Vassalli ricorda come la coltivazione del riso nei territori tra Milano, Vercelli e il Po risale al XV secolo e fu opera di ingegno per la canalizzazione e la regolamentazione dei corsi d'acqua. Guardando dalla finestra del suo studio, Vassalli cerca di immaginare come fosse la campagna prima della coltivazione del riso. Una pianura ondulata e non piatta, in cui le acque scorrevano seguendo la conformazione del terreno, formando pozze d'acqua e paludi. C'erano foreste e prati per farne foraggio per il bestiame e nei campi si coltivavano grano, fagioli e vite. Fin dai tempi dei Visconti, i signori di Milano, il riso ha significato ricchezza. L'altra faccia della medaglia è stata la crescita della mortalità per le popolazioni rurali a causa delle febbri malariche e del lavoro nell'acqua. Storia di convivenza difficile tra città e campagna, di lotta di classe, tra proprietari terrieri e operaie, perché il lavoro nelle risaie era soprattutto femminile, le mondine del film di Giuseppe De Santis. Ricorda un discorso di Filippo Turati alla Camera nel 1908 che riguardava gli scioperi e le condizioni di lavoro delle Mondariso. Tutto questo appartiene al passato, a parte le zanzare, sottolinea Vassalli. Della pianura dei campi di riso e mais ne parla come di un non luogo della letteratura e della memoria, di storie appena abbozzate e subito cancellate, scivolate via senza lasciare traccia. La monocultura che ha impoverito il paesaggio e con essa anche la cucina locale. Oggi, tra le specialità della gastronomia novarese, Vassalli indica il gorgonzola, che riconosce originario delle prealpi e della pianura milanese. Se la pizza è nata quando qualcuno ha cercato di insaporire il pane con gli avanzi di pomodoro e pesce, il gorgonzola è nato quando ci si è accorti che un certo tipo di formaggio bianco, fatto dai pastori lombardi, era più buono ammuffito che sano. Per Vassalli è necessario restituire al gorgonzola, al formaggio con la muffa, il titolo che gli spetta di re dei formaggi, perché ha accompagnato il cammino della civiltà delle genti lombarde, avendo in cambio solo un imbarazzato silenzio. La Valle del Po ha solo due grandi formaggi regali, uno a sud, influenzato dalla civiltà etrusca e romana, il divino parmigiano, e uno a nord, influenzato dalla civiltà celtica e barbara, il regno del diabolico Gorgonzola. Nel suo racconto Vassalli risale alla leggenda dell'eremita Concordio, della forma di formaggio che si era portato con sé e che il diavolo, per punirlo per non aver ceduto alle tentazioni, aveva fatto ammuffire. Quel formaggio che poi l'eremita aveva offerto al vescovo di Milano, Ambrogio, che aveva apprezzato. Non potendo accettare che un formaggio così buono potesse essere attribuito a Lucifero, il Caseus Diaboli venne rinominato Caseus Concordiolus, in omaggio all'eremita. Poi, dal vescovo, la fama del Gorgonzola arrivò a Costantinopoli sulla tavola di Teodosio. Terra d'acque, Novara, la pianura e il riso, di Sebastiano Vassalli, Interlinea Edizioni 2005. 159 pagine, 15 euro.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo agli allevamenti delle razze avicole autoctone del progetto Bravi, Con il professor Paolo Marelli, docente di zoocultura dell'Università di Milano, sentiamo come si possono valorizzare polli e tacchini di razze locali.
Noi riusciamo a far sopravvivere queste razze se troviamo una collocazione tra virgolette moderna produttiva, perché abbiamo visto che questo interesse ha delle caratteristiche particolari, ma diventa difficile poi proiettarlo su un'attività di conservazione e produzione di valorizzazione di queste razze, cioè sono conservate ma non sono potenziate nella loro diffusione. Quindi il processo cui si mira è proprio quello di collocazione sul territorio, ma d'altra parte noi abbiamo delle razze originarie di questi territori e quindi adattate, grazie alla loro plasticità genomica, a questi territori. Particolarmente adattate ad aree marginali, montane e collinari. In un progetto che abbiamo presentato a Regione abbiamo molto puntato per esempio su queste razze di tacchino adatte a questi ambienti molto aperti, caratteristici di aree che rischiano l'abbandono da parte di popolazioni sempre più ridotte e con età media sempre più avanzata. Questa è l'attenzione che noi dobbiamo dare, perché sono tutti valori aggiunti in più, ma ancora una volta supportati dal genoma delle nostre razze, che è fatto apposta per questo. E quindi è un grande aiuto, perché sinceramente l'ibrido commerciale messo a 1000 metri è ben mica grande. Legame con prodotti tipici, qualità influenzata da genetica dell'animale, alimentazione e tecniche tradizionali. Quindi si crea una rete di produzione che sviluppa vari aspetti, tutti finalizzati alla valorizzazione del prodotto e contemporaneamente alla valorizzazione del territorio e alla conservazione del territorio. Secondo me dovremmo sempre più imparare, visto che sta entrando nel lessico comune questo termine di agrobiodiversità, a vedere l'animale come l'insieme di un ecosistema. È un ecosistema domestico intimamente correlato anche con l'ecosistema selvatico, per cui tutto questo flusso deve portare sempre alla valorizzazione e alla conservazione. Ricordo come tra l'altro in Regione Lombardia abbiamo, oltre ai prodotti DOP eccetera, almeno 274, se ricordo il numero preciso, prodotti agroalimentari tradizionali, e molti di questi sono di base produzione animale, quindi un'estrema attenzione verso questo tipo di razze.
Alla cascina forestina di Cisliano, nel Parco Agricolo Sud Milano, da tempo si allevano e valorizzano alcune razze di polli autoctoni come il Milanino e il Mericanel della Brianza, recuperati grazie alla collaborazione con l'Università di Milano. Sentiamo l'agricoltore Nicolò Reverdini, che ci ha accompagnato spesso nel Verzere di Leonardo anche nelle sue attività di filologo.
Questo sito geografico ha sicuramente incoraggiato la scelta dell'agricoltura biologica, che è stata fatta 30 anni fa e che naturalmente contribuisce dal punto di vista rurale, dal punto di vista produttivo, a incrementare la biodiversità e a favorire un agroecosistema che si relaziona molto bene al paesaggio e all'ambiente naturale. Ieri sera mi ha mandato un messaggio questo fotografo bravissimo Carlo Cinti, e abbiamo fissato alcune postazioni qua nel bosco per la fotografia naturalistica, per le fototrappole. Ieri sera mi ha scritto che una delle due nidiate di cinciallegre che favoriamo ogni anno nel bosco è in questo momento insidiata da una natrice tessellata e da un colubro di esculapio, quindi dalla vissa peschina cosiddetta, che si arrampica molto bene, e dal saettone. Due anni fa il saettone ha mangiato un'intera nidiata ed è stato poi 3 settimane nella cassetta sazio e felice. Ne parlo perché la cinciallegra, ad esempio, è tra i passeriformi una specie utilissima alla lotta biologica nell'orto, in particolare quando ha la nidiata, perché caccia centinaia di lepidotteri, coleotteri, che possono appunto essere nocivi per le colture agricole. E questo incoraggiamento della biodiversità naturalmente è stato destinato anche all'allevamento, e una delle ragioni che ha spinto me e Sebastiano a questo progetto societario è stata sicuramente quella della valorizzazione della bovina abruzzese. Sappiamo tutti com'è difficile vendere il prodotto agricolo al giusto prezzo, sicuramente aver avuto la possibilità di valorizzarla nella ristorazione molto ha aiutato, tenendo presente che l'agriturismo da questo punto di vista poi svolge un ruolo molto importante per l'economia rurale, perché quello spunto che ti dà la ristorazione ti consente anche di acquistare presso i fornitori locali, siano altre aziende agricole, endovini, caseifici, il prodotto al giusto prezzo. Quindi c'è un ritorno nelle relazioni che è benefico per tutti, naturalmente nell'ambito di un'economia di scala locale. Fra questi progetti c'è stata anche questa esperienza molto bella dell'università che ci ha permesso di partecipare al progetto di recupero del pollo milanino. Questo progetto poi si è esteso ad altre razze, abbiamo lavorato molto anche con l'americana e della Brianza. Quindi c'è una forte valorizzazione della biodiversità agricola, della biodiversità degli allevamenti che si integra con tutto il resto che abbiamo ricordato. Io però credo che ci siano alcune strade da percorrere che possano essere, che è quella ad esempio che utilizziamo noi, la valorizzazione di queste specie come presenza, con un'utilizzazione enorme rispetto a quella ad esempio della carne di bovino varzese, ma che caratterizzi il territorio. Quindi sarebbe bello che esistessero delle famiglie di queste razze, anche proprio piccole famiglie, ma presso molte aziende, dare in questo modo molta visibilità a questa esperienza, far sì che questa presenza di tante famiglie consenta anche di migliorare la razza attraverso degli scambi. Un'occasione potrebbe forse essere quella di coinvolgere anche le associazioni ambientaliste.
Nel progetto Bravi della statale di Milano sulle filiere avicole è stato fatto anche un test per valorizzare le uova delle galline. Sono stati prodotti 3 spot basati su caratteristiche diverse, gusto, biodiversità, allevatori custodi, per indurre consumatori a un possibile acquisto. Sentiamoli.
Lo sapevi che non tutte le uova sono uguali? Le nostre provengono da razze avicole italiane locali, a limitata diffusione. Da queste razze nascono uova inimitabili, rare e preziose come la nostra terra, in cui l'unicità si riconosce al primo assaggio. Acquistando queste uova assapori un gusto unico e prezioso, quanto la loro origine.
Ok, questo era il primo, quindi messaggio idonico. Poi un messaggio collegato alla biodiversità, quindi valore ambientale.
Esistono uova che possono fare la differenza per il nostro ecosistema. Sono le uova che provengono da razze avicole italiane locali a limitata diffusione. Con il loro acquisto contribuirai a salvare la biodiversità e il futuro della nostra terra. Piccoli gesti generano grandi cambiamenti. Acquistando queste uova sostieni natura e territorio, proteggendo la biodiversità. Dietro ogni uovo c'è una storia. Quella di chi ogni giorno difende la tradizione del nostro paese. Di allevatori che custodiscono un valore antico, importante e prezioso come la nostra terra. Il lavoro giornaliero di questi allevatori ha valore per tutti. Acquistando queste uova, sostieni gli allevatori locali ed il loro prezioso lavoro.
Adesso sentiamo i risultati di questo test su quali caratteristiche possono interessare maggiormente un consumatore di uova e di razze autoctone dal professore Eugenio De Martini, docente di economia agraria della Statale di Milano.
Questo qui è il gruppo di persone che non ha visto il video. Questi sono i 3 gruppi che hanno visto i 3 messaggi diversi e non sembrano esserci differenze di scelte. Cioè viene più probabilmente scelto il prodotto che ha l'antibiotic free come certificazione rispetto al 100% mangimi vegetali, ma più o meno le barrette sono più o meno tutte alte uguali nei 4 diversi gruppi. Questo sostanzialmente ci dice che sì, antibiotic free è preferito, ma la cosa importante è che il nostro messaggio non ha funzionato come volevamo cambiare queste scelte. Questa è una cosa positiva, perché sennò voleva dire che avevamo un errore nel design. Ultima informazione, i risultati sulla scelta delle razze locali. La razza locale è indicata dalla barra arancione nei 3 diversi gruppi. Il blu è la somma delle volte che non viene scelto il prodotto, non ne voglio né l'uno né l'altro, oppure viene scelta l'ibrido commerciale, la razza comune. E il risultato è abbastanza interessante, perché noi vediamo che in condizioni di nessuna informazione praticamente la non scelta o la razza ibrida commerciale predomina del 3,2% rispetto alla razza autoctona. Chi non ha visto il video preferisce la gallina o vaiola comune. Chi vede uno dei 3 video invece evidentemente preferisce le razze locali. E l'effetto è molto interessante, perché se noi contiamo la differenza tra questo numero e questo, quindi tra 41,3 e 58,8, abbiamo che cresce del 17%. Dell'8,8, quindi gusto, 17,4. Biodiversità, che è quello con cui noi normalmente comunichiamo questo tema, 8,8, interessante ma meno di questo. 15 e 6 quando parliamo di sostegno all'allevatore. Questo gruppo almeno di consumatori, o questi messaggi, non so, magari non ha funzionato quello sulla biodiversità. Abbiamo chiesto la valutazione sui video. Sono tutti ugualmente preferiti ai nostri consumatori, non c'è differenza. Cioè non ci dicono che questo è più brutto degli altri. Quindi probabilmente è proprio la tipologia di messaggio, non quanto era bello il video. Effettivamente tutti funzionano, ma possiamo vedere anche qual è il messaggio che funziona di più. Questi sono sostanzialmente i nostri messaggi finali. Il contenuto della comunicazione ha avuto influenze diverse e la cosa che ci ha colpito, in realtà fino a un certo punto, perché ci sono evidenze in letteratura che ce lo dicono, in altri campi, purtroppo non è il messaggio ambientale quello che funziona di più. È efficiente, ma probabilmente perché non è più facile da capire o perché le persone non rispettano tanto l'ambiente. Cioè, rispettiamo più noi stessi che gli altri. Questa cosa significa che purtroppo, dal punto di vista operativo, tanto meglio sapere, che è meglio spiegare, che gli dai un'esperienza unica dal punto di vista sensoriale o sotto. Però è brutto per noi che ci occupiamo invece di spiegare che cos'è la biodiversità, questa cosa. Cioè, però effettivamente da un punto di vista puramente di mercato bisognerebbe dire che questo uovo ha un gusto eccezionale ed è raro, ed eventualmente spiegare tutto il lavoro che fanno invece gli allevatori, perché effettivamente entrambi hanno funzionato bene. Purtroppo sulla biodiversità forse è complesso anche, o magari non si crede al fatto che tutelando queste razze tuteli l'ambiente. Non lo sappiamo, in effetti è un'altra cosa da spiegare, perché ha funzionato di meno. L'altra cosa che in realtà è venuta fuori anche nello studio che abbiamo fatto sulla razza varzese, l'antibiotic free come certificazione è fortissima, anche più forte delle razze, perché qua i modelli econometrici sono più complessi, abbiamo fatto vedere una versione un po' più semplice, però in realtà l'antibiotic free funziona meglio come attributo rispetto alle razze e ai vegetali. Cioè se noi dovessimo spiegare ai nostri consumatori perché acquistare quelle uova, è perché molto probabilmente vengono vendute già in condizioni da poter prendersi quella certificazione, perché normalmente questi allevamenti utilizzano meno antibiotici, ma in generale sono naturalmente rispettosi del benessere animale, per cui l'antibiotico magari ti serve di meno. Il concetto è questo, per cui possiamo magari aggiungere qualcosa per spiegare, oltre a dire che è soltanto una razza locale, magari possiamo utilizzare anche questi attributi ritenuti positivi che già abbiamo nei nostri allevamenti.
Al Verzere di Leonardo lasciamo la biodiversità di polli e tacchini per quella dei bovini delle montagne e dei prati stabili. Ci spostiamo in Trentino, a Romeno, in Val di Nona. Qui l'azienda Sikerov alleva vacche della razza grigio alpina Presidio Slow Food per produrre formaggi e anche carne, come ci ha raccontato uno dei titolari, Daniele Rosati.
Abbiamo deciso di abbandonare, tra virgolette, a malincuore anche, la malga per concentrarci sul lavoro in valle e nello specifico sul lavoro sui prati stabili.
Voi dove siete?
In Val di Nona, a Romeno.
Quindi quanti metri?
1000 metri, giusti.
Quindi zona comunque con prati.
Sì, sì, prati. Tra l'altro la Val di Nona, nella nostra zona, la valle è anche un po' atipica rispetto alle valli alpine.
Cioè?
Siamo su di un altopiano, si estende per 7-8 chilometri, con terreni non molto scoscesi, ma questo altopiano molto collinare. C'è un paesaggio sì di montagna, siamo circondati da tutta questa corona di montagne, per un paesaggio anche dal punto di vista del lavoro anche abbastanza confortevole, tra virgolette, parlando sempre di ambiente alpino.
Quanti animali avete?
8 capi da latte e una quindicina in tutto tra la rimonta e sempre quei 3-4 torelli manzi da ingrasso, perché la razza grigio alpina, duplice attitudine, ci permette di sfruttare, tra virgolette, anche le caratteristiche carnicole della razza. Carne di grande qualità, magari non masse muscolari come le razze tipiche da carne, comunque crescono bene, però grande qualità della carne.
Quindi stanno molto al pascolo.
Pascolo facciamo prevalentemente pascolo autunnale, questo perché i terreni ci servono per fare tutto il fieno, allora dobbiamo sfalciare anche gli angolini. Se andassimo a fare molto pascolo in primavera, magari dove l'erba sarebbe più buona, ci andrebbe a mancare il fieno, specialmente il primo taglio, che è la parte fondamentale per l'alimentazione delle bovine, perché facciamo la parte di fibra e quella ci consente poi di avere una produzione di latte e una grande qualità del latte. Allora facciamo il pascolo autunnale, perché essendo a 1000 metri facciamo 2 tagli fatti abbastanza bene. Il terzo taglio verrebbe sì, però arriviamo a settembre con la rugiada, che è più complicato, qualità sì, però cioè gioco non vale la candela, allora lì facciamo pascolo.
Che caratteristiche ha il latte così?
È un latte, intanto sta annusare il fieno e si sente subito, è un latte che assomiglia molto a un latte di alpeggio, un latte di erba chiamiamolo, perché facciamo il fieno buono con l'essiccazione, c'è un'essiccazione in 2 tempi, questo ci permette...
Cioè cosa vuol dire essiccazione in 2 tempi?
Allora, sfalciamo l'erba, lasciamo seccare al sole ma non completamente, portiamo in fienile l'erba ancora con umidità ancora abbastanza alta e ancora abbastanza verde. Poi finiamo di essiccare il fieno nell'essiccatoio, nel fienile con l'essiccatoio. Così facendo noi abbiamo delle sonde che ci misura l'umidità del fieno e arriviamo a portarlo al 10-12% che è l'umidità perfetta, mantenendo poi le caratteristiche dell'erba, quasi. Cioè il beta carotene che c'è nell'erba, facendo un fieno così, vuol dire che siamo riusciti a mantenerlo per una buonissima percentuale. Questo ci permette di fare un latte da fieno che è molto simile all'erba. Infatti i formaggi, puoi vedere formaggi di 2 mesi, sono già, non sono bianchi, hanno un colore colorito.
Tradizione e innovazione tecnologica.
È il binomio che nel 2025 secondo me è importante, perché tradizione va bene, bisogna tornare indietro un po'. Io dico sempre bisogna tornare indietro guardando avanti, perché la tecnologia, se applicata in maniera corretta, è un aiuto per l'allevatore. Noi la tecnologia l'abbiamo sfruttata al massimo, ti permette di lavorare meglio, in sicurezza, risparmiare fatica e tempo e lavorare anche probabilmente forse con maggior qualità finale.
Com'è cambiata l'azienda Sikorov nel passaggio generazionale ce l'ha raccontato ancora Daniele Rosati.
Il nonno ha avuto le vacche fino al 2002, più o meno. Buco generazionale, la famiglia faceva altro, sì, il papà. Poi abbiamo ripreso, avevamo questo ramo dell'azienda frutticola, il papà si era concentrato sul campo frutticolo come secondo lavoro. Ovviamente siamo in Val di Non, Valle delle Mele.
E però... altro che simbolo le mele.
Esatto, che abbiamo anche noi comunque, una piccola parte, 1,5 ettari, no? Biologico anche in quel caso. Poi il fratello lavorava comunque l'estate, in periodo estivo, nelle vacanze per un'azienda agricola della zona. E lì sotto la cenere la brace della zootecnia c'erano. Poi ci siamo guardati un giorno e abbiamo preso in mano la situazione. I terreni per fortuna c'erano, perché non eravamo contadini senza terra, insomma la terra c'era, data in affitto quel periodo di transizione. E allora, avendo già la proprietà, abbiamo preso in mano, però facendo questo lavoro diverso, recuperando una razza, uscendo dal discorso della cooperazione, facendo capo ai caseifici sociali, perché non si condivide il metodo di lavoro e la produzione finale. Non la critico, ma posso dire che non la condivido, pur dando dei risultati tangibili a livello del Trentino. E allora abbiamo deciso di seguire la strada della filiera completa, insomma, dal fieno al formaggio.
Scelta della razza grigia alpina, perché?
Perché con l'azienda che abbiamo voluto impostare è la razza che si adatta di più alle nostre esigenze. Non ci interessava tanto la quantità quanto la qualità del latte. E con l'alimentazione che facciamo riusciamo ad avere una quantità degna per una razza così. Parliamo sempre di razza autoctona e razze antiche, perciò non andiamo a guardare la quantità ma la qualità. Con l'alimentazione che facciamo e quel proprio abbiamo trovato il giusto compromesso con quella razza lì. Poi ci premeva anche il discorso della razza grigio alpina, perché la nostra razza autoctona, se andiamo indietro quando l'impero austro-ungarico faceva i censimenti dell'agricoltura, e la razza grigio alpina è la razza più presente in tutto il Trentino, in Val di Non in particolare, andata persa perché meno produttiva a scapito di razze internazionali come la frisona o la bruna, chiamiamola alpina perché di alpino la bruna non ha più niente. In più anche il discorso della carne, sapevamo di queste caratteristiche importanti dal punto di vista carnicolo, specialmente di qualità, e questo poteva essere per l'azienda, anche pur essendo il nostro core business la produzione di formaggi, poteva essere un altro ramo che veramente ci sta dando delle soddisfazioni non indifferenti.
Che formaggi fate?
Formaggi, varie tipologie, tutto formaggi della tradizione alpina, tutti a latte crudo. Partiamo da un formaggio di 25-30 giorni, tipo un casoletto. Poi saltiamo all'Edelweiss, il formaggio a pasta lavata di 2 mesi e mezzo e 3 di stagionatura. Il formaggio latte intero che stagioniamo in maniera diversa per avere 2 gusti completamente diversi. La versione più fresca, il Linoro, un 4-5 mesi. La versione stagionata andiamo a 1 anno, perciò portiamo un latte intero a 1 anno di stagionatura. Anche lì ti fa capire la qualità del latte di partenza, no? Altrimenti dopo 1 anno di stagionatura la parte grassa magari tende ad irrancidire da questi sapori un po'. Noi è stato un po' un azzardo, abbiamo provato, un azzardo un po' di coscienza, perché sapevamo cosa c'è alla base dietro, no? La qualità del fieno, della salute degli animali, e l'esperimento è riuscito. Poi un semigrasso di minimo 24 mesi di stagionatura, classico nostrano di montagna di 24 mesi. Poi 2 riserve, un magro, che lì è proprio una riserva perché facciamo 6 forme all'anno, stagionatura minima 30 mesi, e un altro formaggio sempre semigrasso, anche lì è stagionatura minimo 30 mesi. Sono le 2 riserve, ispirando diciamo il mondo del vino.
Dicevi che fate anche il latte.
Sì, il latte in bottiglia, oltre allo yogurt, il burro, che il latte in bottiglia perché avevamo un po' di richiesta del latte e poi ci piaceva far assaggiare anche al nostro cliente la materia prima, perché vedo che tante volte la materia prima, sì, parliamo di latte, ma si assaggiano i formaggi ma non si assaggia mai il latte, perché il formaggio sì, poi c'è la bravura del casaro, Però partendo, infatti, faremo una degustazione dopo, di cui partiremo col latte proprio per far assaggiare al consumatore la materia prima, che io non mi stuferò mai di dirlo, che il formaggio tra l'altro nasce dalla terra, io dico sempre, cioè la terra, perché devi fare il fieno fatto bene. E poi se non hai un buon latte, formaggio magari sarà un buon formaggio perché il casaro è bravo, lavora bene, che, ma non sarà mai un grande formaggio, un po' come il vino. Un enologo bravo con un'uva scarsa farà un buon vino perché c'è l'enologo che ci mette il suo, ma non farà mai un grande vino se l'uva non è di grande qualità.
È il momento della rubrica Le parole dell'agroecologia del professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e colture erbacee dell'Università degli Studi di Milano. Quella che tratta oggi è ripristino, a partire da come l'Unione Europea ha fatto evolvere il concetto di conservazione per tutelare gli ecosistemi degradati. Sentiamo il professor Bocchi.
Un recente studio scientifico effettuato in Europa ci informa che negli ultimi decenni gli ecosistemi europei hanno subito un progressivo deterioramento. Oltre l'80% non risulta in buone condizioni. In questo scenario è necessario un nuovo concetto, quello di ripristino, che superando il concetto di conservazione ci invita ad attivarci sistematicamente per recuperare gli ecosistemi degradati. Questo principio è oggi al centro del regolamento dell'Unione Europea sul ripristino della natura, la Nature Restoration Law. Il regolamento chiede a ogni Stato membro di ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050. È un chiaro cambiamento di prospettiva, non più soltanto protezione, bensì progetto e intervento attivo di rigenerazione. E in termini concreti, il regolamento prevede il ripristino di ecosistemi chiave quali foreste, zone umide, fiumi, laghi e ambienti agricoli, nonché il miglioramento della biodiversità nelle nostre città. Tutte misure fondamentali per garantire servizi ecosistemici essenziali alla nostra vita: la qualità dell'aria, dell'acqua, la fertilità del suolo, la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il ripristino assume quindi una valenza strategica, non una scelta opzionale, bensì una necessità. Ecosistemi sani e un'integrità ecologica rappresentano infatti una condizione imprescindibile per la resilienza delle attività che riguardano le nostre economie, la società, i territori. Il progetto comune e diffuso di ripristino è come una polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'Unione Europea. L'attuazione del regolamento comporta sfide significative. Ci chiede di cambiare prospettiva, investire, coordinare le politiche settoriali e ripensare alcune pratiche produttive e insediative. Offre anche opportunità rilevanti sul fronte della ricerca e dell'innovazione, senza sottovalutare il rilancio dell'occupazione in ambiti strategici e la cura a lungo termine sostanziale delle risorse. In conclusione, il principio alla base del regolamento europeo è chiaro: non è più possibile sfruttare le risorse naturali senza intervenire per ristabilire subito l'equilibrio degli ecosistemi. Il ripristino è uno strumento essenziale per garantire una qualità della vita diffusa. Senza un terreno sano, senza ecosistemi sani, nessun seme e quindi nessun futuro possono realmente crescere.
Il belvedere sui giardini storici e sugli alberi in provincia di Monza ci racconta il ciliegione di Besana Brianza, maestoso albero monumentale spontaneo che da anni, durante la fioritura, attira centinaia di appassionati. Sentiamo l'agronomo Daniele Zanzi.
C'è chi va in Giappone per assistere alla fioritura dei ciliegi, al Sakura, che richiama milioni di turisti con tanto di calendari delle fioriture, e chi può accontentarsi oggi in Italia di andare a Besana Brianza. Adesso è un po' tardi perché la fioritura è finita, quindi verso fine marzo, primo di aprile, andare a Besana Brianza in Alta Brianza per vedere questa pianta selvatica nata da sola, che ha delle dimensioni colossali e fa paesaggio. È un albero tutelato dalla legge 10 del 2013 nel registro degli alberi monumentali. L'importanza di questo albero sia notevole, lo si rileva anche dal fatto che nel neocreato Giardino dei Patriarchi di Roma è stato scelto come simbolo albero monumentale della Lombardia proprio il ciliegione Prunus avium di Besana Brianza, ovvero sia in questo giardino arrivano le piante ottenute da Talea, quindi con lo stesso corredo genetico della pianta madre, quindi anche a Roma sta vegetando un figlio con lo stesso DNA del ciliegione di Besana Brianza. Ora, vale sicuramente una visita, è chiaro che la visita più scenografica è nel periodo della fioritura, quando il ciliegio si riempie di una miriade di fiori bianchi. È una pianta la cui età è datata di circa 150 anni, e ha una circonferenza di 3 metri e un'altezza di circa 18 metri. È una pianta policormica, ovvero sia con grossi rami che si dipartono da un tronco tozzo centrale, 5 grosse branche che danno questo aspetto espanso, e si vede anche in lontananza. Quindi anche andando a Besana Brianza e digitando sul navigatore via Cremonina 28 si arriverà a uno spiazzo dove una breve passeggiata porterà a questa pianta, che è facilmente riconoscibile perché è un po' come la stella cometa dei Re Magi. La si vede in lontananza e si vede, si segue, si arriva al cospetto di questa pianta che anche d'inverno fa la sua bella figura, perché con i suoi rami nudi e spogli è veramente, dal punto di vista architettonico, qualcosa di notevole. Questo a dimostrazione che le piante possono rappresentare un qualcosa di più nel turismo, un turismo botanico, tant'è che la notorietà di questa pianta è dovuta al passaparola, alle persone che l'hanno visto e hanno detto all'amico o ai familiari: l'anno prossimo mi raccomando vai a Besana Brianza perché è uno spettacolo da fotografare. Quindi la sua fama aumenta di anno in anno, e quindi ci va ormai una moltitudine di persone a fotografarlo, a farsi fotografare. Questa pianta è stata scintata proprio perché le radici delle piante sono molto superficiali. Per evitare il calpestamento è buona norma tenere a distanza le fiotte di turisti che arrivano a fotografare o a farsi fotografare, tenerle a debita distanza in modo tale che non vadano a calpestare, a togliere ossigeno alle radici, a innescare un deperimento. Quindi una pianta inconfondibile. Quando Darwin scrisse nei suoi libri che ogni viaggiatore dovrebbe essere anche un botanico, perché gli alberi sono la maggiore bellezza di ogni paesaggio, probabilmente questo albero cade a fagiolo su questo aforisma, su questo detto, su questo scritto di Charles Darwin. Gli alberi sono bellezza, ma possono anche essere fonte di turismo. Mi auguro che non sorga lì proprio nei pressi i botteghini dove vendano würstel, krauti e birra ai numerosi turisti che vadano in visita a questo monumento vegetale. Delle belle panchine in lontananza ci starebbero bene per vedere il ciliegio fiorito o spoglio con le foglie all'alba o al tramonto, meglio ancora al tramonto, ed è un turismo di qualità, perché è un turismo che non ha fretta. La natura non ha fretta, chi ammira la natura non ha fretta, quindi stare lì e pensare, vedere e ammirare questa fioritura è qualcosa di veramente indimenticabile.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani. Stuck forever by the glue. Oh, and you.